tutti e bentornati su 0039, il podcast di Will che racconta le storie di italiani all'estero. Io sono Clara Morelli e in queste settimane ci stiamo concentrando su tutto il mondo Erasmus, che è vastissimo. Oggi sentiremo la storia di Graziella, una studentessa sarda di biologia che grazie all'Erasmus sta facendo un tirocinio in Cina. Cioè, quindi abbiamo il tirocinio Erasmus, che forse è una cosa che in pochi conoscono, e la possibilità di uscire dall'Unione Europea andando, ad esempio, in Cina. Graziella ci racconta com'è vivere in un paese così diverso, dal gestire il conto in banca, la lingua, alla cultura. Sentiamo innanzitutto la sua storia e poi facciamo un po' di domande alla nostra ospite di oggi, che è Claudia Peritore, dell'agenzia Erasmus Più di Indire, che ci spiega come funzionano questo tipo di tirocini Erasmus.
Io sono Graziella Cosso, sono una studentessa sarda e studio scienze biologiche presso l'Università di Sassari. Sono riuscita a partire per svolgere il mio tirocinio. Ho deciso appunto di fare richiesta per un ente estero, che in questo caso è la BGI, Beijing Genomic Institute, e grazie a questa opportunità sono riuscita appunto a partire all'estero, nello specifico in Cina e nello specifico a Shenzhen. La Cina svolge più degli studi non solo teorici ma principalmente pratici, li affianca molto facilmente rispetto agli studi italiani. Tuttavia gli studi teorici italiani danno una base molto solida e i ritmi lavorativi che ci sono appunto tra Italia e Cina, diciamo che soprattutto in questo ambito, che nell'ambito appunto di un futuro ricercatore o di una futura ricercatrice, comunque sono abbastanza consistenti e abbastanza, diciamo che i ritmi sono frequenti, ecco, perché la ricerca non si ferma mai, quindi di conseguenza, anche se si può pensare che i ritmi cinesi magari possono essere più veloci, in realtà lo sono entrambi, perché la ricerca medica in generale non si ferma mai. La Cina è stata una delle mie prime scelte e l'ho scelta oltre al fatto che ho anche una grande passione per il mondo asiatico. Ciononostante ho deciso la Cina perché ho anche studiato la lingua in uno dei miei anni. Il cinese però è una lingua che può risultare molto difficile. Ma in realtà è facile. So che può sembrare strano, ma in realtà, comparata alla grammatica italiana, è molto facile. Il parlato diventa un pochettino difficile. È più difficile il parlato in realtà dello scritto, perché la lingua ufficiale in realtà è il cantonese, però molte persone in realtà parlano in dialetto. Ma nonostante ciò, la mia università, nel caso della BGI, mi ha dato la possibilità di seguire un corso che andrà a certificare poi ufficialmente il mio livello di cinese.
Quindi, ricapitolando, Graziella è una studentessa di biologia e in Cina sta facendo un tirocinio come ricercatrice su un tema che l'appassiona molto. La scelta della Cina non è casuale, è un paese che infatti la affascina, nonostante le sue contraddizioni.
Precedentemente io appunto avevo fatto uno studio tramite la mia università, sempre di cinese. Magari un paese come la Cina può sembrare un paese molto difficile magari da raggiungere, perché è molto lontano, servono tanti documenti come per esempio il visto, il passaporto in primis, perché personalmente il passaporto l'ho fatto un anno prima per mie esigenze personali e fortunatamente mi è servito un anno dopo, diciamo, quindi in realtà è stato molto facile richiedere il visto, però diciamo che tra burocrazia come visto, passaporto, richieste varie, bisogna anche fuso orario, perché molte persone magari non se lo aspettano, magari non lo considerano subito, e anche il fuso orario. Quindi diciamo che le comunicazioni sì, magari possono essere veloci durante la giornata, però diciamo che quando ci si trova in Italia e si fanno diverse richieste con delle facoltà estere, come nel caso della Cina, che nel nostro caso siamo 7 ore indietro rispetto alla Cina, diciamo che si possono avere delle difficoltà di comunicazione e quindi magari dei documenti che servono nell'immediato oppure no, diciamo che si possono magari incontrare delle piccole difficoltà, però diciamo che risulta un pochettino facile. Bisogna fare dei sacrifici, questo è assolutamente certo, bisogna anche assicurarsi di voler, diciamo, partire, perché comunque è un paese totalmente diverso dal nostro. Io non mi sarei aspettata una costante gentilezza dalle persone che ho trovato sin da subito, perché io ho fatto, appunto, quando sono arrivata, non sono arrivata subito alla città di destinazione, ma ho fatto uno scalo piuttosto lungo in una città vicino a Shanghai, e diciamo che gli aeroporti non sono come quelli italiani e cioè, nonostante, le persone erano subito disponibili ad aiutarmi. Quando si arriva in Cina bisogna affrontare in realtà diversi punti, principalmente il cambio di SIM, perché la SIM italiana non funziona, bisogna fare un cambio di SIM e quindi bisogna avere un numero cinese. Bisogna fare anche una carta cinese, perché le carte italiane funzionano ma hanno magari dei rallentamenti oppure delle azioni che non si possono svolgere. Questo è a discapito della banca, quindi bisogna, diciamo, chiedere informazioni in base alla banca che si ha, alla carta bancaria che si ha, alla carta di debito che si ha. Però comunque, a prescindere, quando si arriva in Cina bisogna avere una carta cinese, una carta di debito cinese, ecco. Un altro punto che io non avevo assolutamente considerato è che quando si arriva in Cina si fa un controllo medico per sapere se si è, diciamo, in buona salute. Non è un controllo molto, diciamo, lungo, dura più o meno 30 minuti e fanno diversi controlli. Il risultato è quasi sull'immediato e attestano semplicemente che la persona in questione, lo studente in questione, è in buona salute. Ovviamente in base all'università poi si ha anche un'iscrizione, come io ho svolto di persona ulteriormente, nel caso quando sono arrivata a Shenzhen, e così via. Però diciamo che la burocrazia in realtà parte dall'Italia, diciamo, ecco, dalla mobilità per il visto. Quando si decide di partire bisogna partire con il visto, quindi quando si ha bisogno del visto si ha bisogno del passaporto, quindi da lì poi si hanno tutte quante le direzioni. Principalmente viene seguita, nel mio caso io ho ricevuto delle proposte di master attraverso cui ho svolto delle interviste e sono stata accettata per le mie conoscenze, per le mie capacità, per cui io probabilmente continuerò il mio percorso di studi in Cina. Però diciamo che il mio lavoro sì, inizierà e continuerà in Cina, però non si fermerà solo in questo paese. Sono aperta, diciamo, anche ad altri orizzonti. Per altri orizzonti ovviamente intendo che altri tipi di paesi, quindi non solo Oriente ma anche Occidente, come America, Canada, perché non solo l'Oriente è sviluppato, ha delle tecnologie avanzate nelle scienze, ma non bisogna solo guardare questo, bisogna guardare anche lo sviluppo scientifico, tecnologico e soprattutto anche le conoscenze mentali di un paese. Nel caso del tirocinio, il tirocinio non è retribuito, non deve essere retribuito per regolamento italiano. Ciò nonostante, io ho fatto presente all'università, alla BGI, all'università e all'ente ospitante, che appunto non potevo ricevere un supporto, perché anche loro stessi prima di partire mi avevano richiesto se avessi bisogno di una borsa di studio, e appunto gli ho detto che sarei partita con una borsa di studio italiana. E loro, ciò nonostante, mi hanno aiutato e mi hanno comunicato che appunto mi avrebbero dato la possibilità, dato che non stavo utilizzando una loro borsa di studio, di avere vitto e alloggio, diciamo, retribuito. Quindi io in realtà in Cina non pago il vitto, perché è pagato dall'università, quindi invece di, diciamo, di darmi uno stipendio mi danno direttamente l'alloggio gratuito.
Vivere in Cina è diverso dal vivere in Italia. Il costo della vita è più basso e lo stile di vita ha particolarità tutte sue.
La cultura culinaria è totalmente diversa ed è molto, molto curiosa, oltre che molto, molto gustosa. La retribuzione però personalmente viene data dall'università italiana, perché la mobilità permette una borsa di studio, quindi questa borsa di studio permette allo studente di vivere un tot di mesi con una somma di denaro, che è appunto la borsa di studio, che andrà a coprire quei mesi, secondo ovviamente un calcolo dato dall'università, è scelto dall'università e dai fondi dell'università. Il costo di vita in Cina, nonostante sia un paese molto lontano dall'Italia, è molto basso. Personalmente, per togliermi qualche sfizio, anche magari culinario, diciamo che al mese più o meno, anzi alla settimana più o meno, vado a spendere, esagerando, 30 euro, se proprio voglio esagerare. La Cina è un paese molto economico, veramente molto economico, anche in quanto a trasporti. Al giorno, più o meno, tra pranzo e cena, se si vuole spendere magari un qualcosa di più, si può spendere al massimo 5-7 euro, mentre al massimo i trasporti sono veramente molto economici e molto veloci, perché nel mio caso ho avuto la possibilità di muovermi anche in diverse città, anche per esigenze personali e per raggiungere anche diversi docenti che si trovano anche in città limitrofe, che nel mio caso si trovano anche a 2 ore di distanza dalla città in cui studio. Per 2 ore di treno veloce, diciamo che più o meno 20 euro di biglietto in prima classe, diciamo che non è abbastanza alto. Però in Cina posso dire che ci si può togliere magari qualche sfizio in più. Un consiglio che posso dare alle persone che magari vogliono svolgere un tirocinio all'estero è di svolgerlo. Non sto scherzando, nel senso, sembra magari un consiglio sciocco, però il pensiero di un tirocinio all'estero, nel mio caso, in realtà non era neanche contemplato. Non era assolutamente contemplato. Tuttavia, ho deciso di svolgere questo tirocinio perché, innanzitutto, per aprirmi di nuovi orizzonti, ma soprattutto per avere diverse possibilità, non solo lavorative ma di studio, perché comunque anche se l'Italia è un ottimo paese in cui svolgere i propri studi, diciamo che è meglio non rimanere, diciamo, nella propria nicchia, diciamo nella propria comfort zone, è meglio sempre muoversi al di fuori di essa, in modo tale da avere nuove esperienze. In questi mesi ci sono stati momenti un pochettino difficili, perché considerate che una studentessa di 22 anni con pochissime conoscenze italiane, o comunque studenti italiani che hanno svolto una mobilità simile alla mia, e nel particolare in Cina, non sono facili da trovare. Fortunatamente però io, grazie a delle applicazioni, sono riuscita a legare con degli studenti cinesi che non fanno parte della mia università, con cui io sono ancora in contatto e che mi hanno aiutato veramente tanto a convincermi anche nel partire.
In questa puntata di 0039 abbiamo invitato Claudia Peritore, che è responsabile del settore universitario nell'agenzia Erasmus+ di Indire, con cui stiamo facendo questi episodi di 0039 dedicati proprio al programma Erasmus. Benvenuta Claudia.
Grazie.
Allora, la prima cosa che ti chiedo è, insomma, noi l'Erasmus lo conosciamo associato spesso a un'esperienza di studio all'estero, ma come Graziella ci ha raccontato, c'è anche qualcosa di più. Lei sta facendo un tirocinio. Ci racconti che opportunità ci sono dietro a questa parola tanto, tanto sentita che è Erasmus?
Sì, benissimo, grazie di questa domanda. Infatti l'esperienza di Graziella è una delle tante esperienze di mobilità per tirocinio che vengono realizzate grazie al programma Erasmus. Parliamo adesso di Erasmus+. Questo più sta a significare tante cose. Il programma Erasmus è nato nel 1987, quindi da allora ad oggi è cresciuto, si è evoluto veramente tanto e si è evoluto nel senso di opportunità che dà agli studenti, ai docenti, al personale degli istituti di istruzione superiore, quindi delle università. Per venire alla tua domanda, infatti il programma Erasmus è conosciuto soprattutto come un programma di istruzione che dà la possibilità possibilità di trascorrere un periodo di studio all'estero in uno dei paesi partecipanti al programma, e oramai da diverse edizioni del programma Erasmus da diversi anni, oltre alla possibilità di svolgere una mobilità per studio, gli studenti possono programmare anche una mobilità per traineeship, ossia per tirocinio. Innanzitutto vale subito la pena dire che non solo gli studenti in corso di studi possono candidarsi a svolgere un periodo di tirocinio, ma anche i neolaureati. È importante che si partecipi al bando di selezione della propria università quando ancora in corso di studi, quindi prima della laurea, ma il periodo di tirocinio può essere pianificato anche fino a 12 mesi dopo la laurea. E questo è importante perché l'esperienza di tirocinio vuole appunto essere un'esperienza pratica che sia da volano per lo studente o il neolaureato tra il momento della formazione accademica a quello dell'inserimento nel mondo del lavoro. Può essere quindi pianificato sia durante il percorso di studio triennale che dopo la prima laurea triennale, o durante il periodo di laurea specialistica o dopo la laurea specialistica. Ricordiamo tra l'altro che nella evoluzione del programma Erasmus, che prima poteva essere fatto una sola volta nella vita, sono state moltiplicate le possibilità di mobilità, nel senso che attualmente uno studente ha un potenziale di 12 mesi da poter svolgere all'estero, che sia studio o tirocinio, da programmare nel corso del ciclo di studi. Quindi un potenziale di 12 mesi durante il corso di studio triennale, altri 12 mesi nel corso della specialistica, altri 12 mesi nel caso in cui prosegua con un dottorato. Questo proprio per consentire moltissime possibilità di mobilità e soprattutto di sfruttare al meglio quelle che sono le opportunità del programma. E tirocinio si intende un periodo pratico ospitato da un'impresa, impresa nel senso più ampio possibile del termine, quindi qualsiasi attività economica pubblica o privata in qualsiasi ambito. Si può intendere impresa anche nel caso delle nostre dei nostri conservatori o accademie, ad esempio un'orchestra o uno studio di architettura, oppure un ospedale, oppure una piccola o media impresa, oppure un laboratorio di un'università, come abbiamo sentito. Quindi le possibilità sono veramente tanto ampie.
Chiarissimo, chiarissimo. E visto che tu conosci molto bene questo mondo, che consigli avresti per qualcuno che vuole fare questa esperienza, a partire dalla scelta della destinazione a come si può preparare una candidatura che sia vincente?
Allora, innanzitutto il suggerimento è quello di prendere in considerazione questa possibilità, perché nel momento in cui ci si affaccia al mondo del lavoro, una delle prime cose che con cui ci si scontra forse è la richiesta di avere un minimo di esperienza. Quindi si può approfittare di un periodo, di un tirocinio, di una mobilità per traineeship Erasmus, proprio per fare quella esperienza pratica che viene tanto apprezzata poi da chi esamina il curriculum di uno studente che si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro. Ad Erasmus non si partecipa come individui singoli, nel senso che si partecipa sempre tramite il proprio istituto di istruzione superiore, ossia tramite la propria università. È quindi necessario informarsi presso gli uffici relazioni internazionali della propria università sul periodo di pubblicazione dei bandi di selezione. Quelle di mobilità Erasmus per tirocinio sono delle borse di mobilità che vengono appunto bandite con selezione pubblica da parte delle università in periodi precisi dell'anno, orientativamente nei primi mesi dell'anno, febbraio, marzo, aprile, possono essere svolti nei mesi successivi e pianificati nel corso del proprio percorso accademico, anche ad esempio nel periodo estivo, sempre ovviamente compatibilmente con quelle che sono le richieste dell'impresa ospitante. I paesi che partecipano al programma Erasmus non sono solamente gli stati membri dell'Unione Europea, ma sono anche altri paesi cosiddetti associati al programma, quindi il ventaglio è molto ampio. In più, ultimamente il programma, proprio perché si è allargato e ampliato, consente la mobilità anche oltre l'Europa, quindi le opportunità sono tantissime, possiamo dire in tutto il mondo. Infatti abbiamo sentito Graziella che ci ha raccontato della sua esperienza in Cina. Rispetto ad una mobilità per studio che è forse più strutturata nel bando di selezione, nel senso che viene bandito un posto in un'università specifica, per il tirocinio lo studente può essere proattivo, quindi proporre una sede ospitante di suo interesse. Più che essere un elemento di difficoltà, diciamo che invece questo consente allo studente di pianificare un tirocinio veramente efficace, di individuare l'area di proprio interesse per acquisire un'esperienza pratica e quindi anche un'impresa che lo possa ospitare nel paese che preferisce. Quindi si può proporre una sede ospitante. Esiste a questo proposito una piattaforma gestita da Erasmus Student Network International, che è un'associazione di studenti Erasmus internazionale organizzata anche a livello nazionale, italiano e locale, sicuramente molti studenti la conoscono, e la piattaforma è erasmusintern.org, dove vengono pubblicate delle offerte di tirocinio, ma anche possono essere inserite delle richieste, e può essere una valida base di partenza. Sicuramente il consiglio è fare riferimento ai propri colleghi, perché il confronto tra pari è sempre la soluzione più produttiva, quindi parlare con altri studenti che hanno svolto la stessa esperienza, che possono dare consigli utili su come pianificare un tirocinio, quando, in quale periodo e in quale sede ospitante. Se il tirocinio è previsto nel percorso accademico, in alcuni casi lo è, allora può anche essere riconosciuto con dei crediti formativi.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi insomma ci sono veramente tantissime possibilità, però se dovessimo dare una risposta alla domanda quanto è competitivo effettivamente questo mondo dei tirocini, perché immagino che uno studente si faccia questa domanda, tu che idea ti sei fatta nella tua esperienza?
È competitivo nel senso che le borse Erasmus sono appunto assegnate a seguito di una selezione, quindi ogni istituto pone dei criteri di selezione che vanno dalla competenza linguistica, che vanno dalla media accademica, proprio per, e anche si tiene in considerazione la motivazione dello studente. Quindi innanzitutto è importante anche avere un minimo di competenza linguistica per mettere a frutto questa mobilità, che può essere molto breve. Consideriamo, il tirocinio può avere una durata minima di 2 mesi fino ad un massimo di 12, come una mobilità per studi Erasmus, però può essere davvero molto concentrato. La durata media, ad esempio, delle mobilità per treni CIP in Italia è di 4 mesi, proprio perché vengono pianificati, diciamo, tra un semestre e l'altro, nel periodo tra una sessione di esami e l'altra. Quindi effettivamente è competitivo, perché non basta fare domanda, bisogna sapere, poter rispondere a quei requisiti previsti dai bandi di selezione. Per questo il suggerimento è informarsi fin da subito, anche se ancora non si pensa di pianificare il traineeship, ma intanto verificare cosa viene richiesto per partecipare alla mobilità per traineeship, e anche prendere contatto con le associazioni di studenti locali che ci sono, con gli ex studenti Erasmus o gli studenti Erasmus che sono in sede presso le proprie università, ragazzi come Graziella che possono raccontare la propria esperienza e dare anche dei consigli utili per partecipare. Può essere curiosa sapere che nel caso italiano l'età media dei partecipanti tirocini è di circa 25 anni, mentre 23 anni è l'età media per la mobilità per studio, si alza a 25 per la mobilità per tirocinio, e sono sempre soprattutto le studentesse che intraprendono questo tipo di mobilità. Anche per il tirocinio il 65% delle mobilità per tirocinio sono svolte da studentesse. Le mete preferite sono sempre le mete classiche per Erasmus, che sono la Spagna, la Francia, la Germania e il Portogallo, ma queste sono le prime destinazioni dei nostri studenti. Poi devo dire che tutti i paesi europei sono rappresentati come destinazioni, quindi anche i paesi del nord Europa sono molto validi, soprattutto per i tirocini in ambito tecnologico, in ambito innovativo, digitale. È anche da tenere presente che la Commissione europea dà molta attenzione ai cosiddetti traineeship in digital skills, ossia i traineeship che consentono lo sviluppo di competenze e abilità digitali. Chiaramente non stiamo parlando di abilità digitali di base, ma abilità digitali che possono essere utili per nuove figure professionali in tantissimi ambiti, non soltanto quelli tecnologici, ma anche quelli artistici, ad esempio.
Chiarissimo. L'altra domanda invece che io mi immagino si staranno facendo le persone che ci ascoltano è come funziona poi più nel dettaglio tutto il supporto economico per programmi di questo tipo, perché come ci diceva anche Graziella, non è detto che questi tirocini siano retribuiti.
Sì, partecipare ad un bando vuol dire partecipare all'assegnazione di una mobilità Erasmus che prevede una borsa di studio, perché anche per il tirocinio è prevista una borsa di studio mensile che viene assegnata e erogata proprio dall'università di appartenenza dello studente e che può variare tra i 500 e i 400 euro al mese a seconda del paese ospitante, perché le borse di studio sono tarate sulla base del costo della vita del paese ospitante. Chiaramente si tratta sempre di un contributo al costo di viaggio e di soggiorno. Sappiamo che soprattutto ultimamente la vita è molto più costosa, i viaggi sono molto più costosi, quindi è un contributo che però rispetto alla mobilità di studio è più consistente, proprio perché si tiene in considerazione il fatto che lo studente tirocinante non ha un campus, può non avere un campus di riferimento e quindi servizi come la mensa o uno studentato che un campus consente di avere. Quindi questa è la borsa base, che potrebbe essere integrata da un cofinanziamento di istituto. Alcune università possono integrare la borsa di studio ove ci siano fondi disponibili, o anche provenienti da fondi propri o cofinanziamento nazionale o anche fondi privati. Inoltre, durante il tirocinio lo studente può anche ricevere una retribuzione dall'azienda ospitante. Ovviamente non è obbligatorio questo, però se l'azienda lo prevede, il cosiddetto rimborso spese può essere erogato. Ovviamente non è incompatibile con la borsa Erasmus. Vale ricordare per chi ci ascolta che il programma Erasmus prevede un'attenzione particolare per chi può avere delle particolari difficoltà nell'intraprendere una mobilità Erasmus, quindi partecipanti che possono avere minori opportunità per varie ragioni, che possono essere ragioni economiche, sociali o anche fisiche, sono previste delle integrazioni alla borsa di mobilità mensile. Queste vanno sempre richieste al proprio istituto di appartenenza, quindi una volta che ci si è candidati, quindi una volta che si è partecipato al bando di selezione ed si è stati selezionati per la mobilità Erasmus, perché il criterio di selezione è sempre la qualità accademica, la motivazione e la competenza linguistica, si può chiedere al proprio ufficio relazione internazionale eventuali contributi integrativi che sono previsti. Ovviamente mi sento di consigliare di prendere in considerazione questa mobilità, perché davvero dà la possibilità di avere quella formazione più pratica, di entrare nel mondo del lavoro, di conoscere come funziona l'azienda, anche di imparare, no? Magari a rispettare degli orari, di imparare a lavorare in team, imparare quel lavoro pratico che durante il percorso accademico forse manca. Ed è l'esperienza pratica quella che più rileva, no? Per i nostri studenti, e dà una serie di studi condotti a livello europeo in generale. L'esperienza Erasmus si è rivelata molto apprezzata da parte dei datori di lavoro, che nell'esaminare l'esperienza di uno studente, al di là ovviamente delle competenze accademiche, tengono in grande considerazione un'esperienza all'estero, quindi che vuol dire capacità di adattamento, flessibilità, competenze interculturali, capacità anche di spirito critico, e un'esperienza poi pratica come quella del tirocinio soprattutto mette in luce questo tipo di capacità da parte di uno studente.
Grazie Claudia Peritore, responsabile del settore universitario dell'agenzia Erasmus più di Indire, per aver fatto un po' chiarezza su quali possono essere i dubbi principali quando si tratta di questo tipo di esperienze all'estero. Quindi grazie Claudia di nuovo.
Grazie a voi.
E io vi ricordo che 0039 in queste puntate si sta concentrando in particolare sui programmi Erasmus insieme all'Istituto Indire. Se avete qualsiasi domanda potete scriverci all'indirizzo mail che trovate nella descrizione. Ciao a tutti!